Buonasera, ben ritrovati. Dunque, riprendiamo il dialogo che stiamo facendo insieme e parto da una delle domande che mi avete fatto. Hai parlato di tentare di vivere come Gesù e gustare l'inizio dell'aldilà, della vita eterna nelle persone che ci sono donate. Puoi spiegarlo meglio? Perché spesso metto davanti il mio progetto su quella persona, su come dovrebbe essere o che cosa dovrebbe fare, anche positivamente, ma poi mi schianto. Dunque, è già positivo, diciamo, schiantarsi contro un altro e rendersi conto che è una persona diversa perché è fermarsi, perché uno può schiacciare l'altro e non accorgersene nemmeno. Però certamente se io mi schianto contro le altre persone perché non fanno quello che voglio, non dicono quello che voglio, certamente non faccio una bella esperienza. Ora, per cercare di rispondere a questa domanda, ho trovato un pezzo del Diario di un dolore di Lewis, che è un libretto molto breve che lui scrisse dopo la morte della moglie. Lewis è il famoso scrittore che ha scritto Le cronache di Narnia. E in un brano di questo diario dice: non la mia idea di Dio, ma Dio. Non la mia idea di Ellen, ma Ellen, che era la moglie. Allora, questo inizio è molto importante perché noi non possiamo avere un atteggiamento diverso verso il prossimo e verso Dio. Quindi, se noi ci fermiamo alla nostra idea del prossimo, ci fermeremo alla nostra idea di Dio. Se noi siamo arrabbiati perché il prossimo non è come vogliamo noi, saremo arrabbiati con Dio, perché non possiamo avere due atteggiamenti verso la realtà. Ora, è inevitabile avere un'idea di Dio, come è inevitabile che io abbia un'idea di Paolo. Anzi, mi sono fatto un'idea di lui abbastanza approfondita, dato che è 20 anni che lo conosco. Ma la mia idea di Paolo non è Paolo. Così mi sono fatto anche una certa idea di Dio, ma questa idea non è Dio. Dio è infinitamente più grande dell'idea che mi sono fatto di lui. E continua Lewis, sì, e anche non la mia idea del prossimo, ma il mio prossimo. Forse che non facciamo spesso questo errore con chi è ancora vivo, con chi è accanto a noi nella stessa stanza, rivolgendo le nostre parole, le nostre azioni, non all'uomo vero, ma al ritratto, al riassunto, quasi che ne abbiamo fatto nella nostra mente. Ci illudiamo tutti di conoscerci a menadito. Ecco, schiantarsi contro un altro, schiantarsi contro il figlio, le mamme me l'hanno raccontato più volte, a un certo punto col figlio, con la figlia, non sanno più cosa fare. Hanno provato tutto e non sanno più cosa fare. Ecco, e qui uno percepisce l'aspetto negativo, ma dentro c'è qualcosa di molto più importante, un positivo che si sta manifestando. Ovvero sia che l'altra persona ha dentro di sé un mistero, un'anima. Uno prima ride e poi è incupito. Uno ha un certo timbro della voce, è irrigidito o si distende. Gli viene una lacrima, ha un moto di rabbia, di stizza, ha una postura ripiegata oppure sta dritto. Tutto questo uno potrebbe dire è la manifestazione del nostro sistema nervoso, che è vero. Ma in realtà è l'espressione di un'anima che abita un corpo. E allora si inizia a sperimentare l'aldilà nell'altro quando si inizia a percepire che ha un'anima, che è un mistero che si manifesta continuamente. Papa Ratzinger, così facciamo un omaggio a questo grande pensatore che ci ha lasciato prima di diventare Papa, quindi avendo raggiunto, diciamo, un posto, diciamo, importante, parlando al collegio cardinalizio, cioè a quelli che potevano diventare Papa, disse: tutti gli uomini vogliono lasciare una traccia che rimanga. Ma che cosa rimane? Il denaro no. Anche gli edifici non rimangono. I libri nemmeno. Dopo un certo tempo, più o meno lungo, tutte queste cose scompaiono. L'unica cosa che rimane in eterno è l'anima umana. L'uomo creato da Dio per l'eternità. Il frutto che rimane è perciò quanto abbiamo seminato nelle anime umane. L'amore, la conoscenza, il gesto capace di toccare il cuore, la parola che apre l'anima alla gioia del Signore. Ecco, se noi, schiantandoci contro il marito o la moglie, che non è l'idea che avevamo in mente noi di lui, iniziamo a percepire che ha un'anima e che il rapporto che viviamo con questa persona è l'inizio di qualcosa di eterno, ecco che tutto inizia ad acquisire un altro significato. Vi ho messo anche una frase di origine che dice: tutto è pieno di misteri. Se qualcuno vuol capire meglio quello che sto dicendo, può leggere i romanzi del commissario Maigret, che descrivono proprio un uomo che sta davanti alla realtà, cercando di non farsi bloccare da un'idea preconcetta e di immergersi nel rapporto con le persone e con le cose, lasciando che esse parlino. Un'altra domanda che mi è stata fatta è: come vivere con speranza, fede e pazienza il tempo della delusione? Se vedete, il tempo della delusione è quando percepiamo la delusione nelle persone da cui ci aspettavamo delle cose che non ci arrivano. E qui, per riprendere il tema che stiamo trattando in tutti questi nostri incontri, perché Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi, vi ho messo una frase di Sant'Agostino che dice: affinché l'uomo potesse camminare con fede nella verità, la stessa verità, il Figlio di Dio, assunta l'umanità, costituì e fondò la fede. La fede che c'è un al di là, che i nostri corpi sono abitati da anime immortali. Questa fede ci è comunicata dalla testimonianza di Gesù. E Sant'Agostino dice magnificamente: affinché l'uomo potesse camminare con fede nella verità. La verità non sono una serie di dogmi che impariamo. La verità è il rapporto con la persona di Gesù. È come il rapporto con una persona umana, è un mistero che non può essere mai racchiuso da nessuna definizione. Mio marito è così. E questo è metterlo dentro la tomba. Se questo è vero dell'uomo, figuriamoci di Dio. San Giovanni dice: fratelli, camminate nella luce. La luce è la verità. È un mistero che continuamente si svela. L'altra volta avevamo parlato di Gesù che dice che il paradiso è una casa dove vi sono molti posti. Io spesso quando vengo a trovarvi nelle vostre case, faccio l'esperienza di un anticipo di paradiso. Come potrei capire che cos'è il paradiso se non facessi l'esperienza di una casa? Ma è la parola di Gesù che mi rende certo che il paradiso sarà una casa dove ci sono tante case. E vi ho messo un'altra citazione. Quando Gesù dice: non sapete quando verrò, no? State sempre pronti. E a un certo punto Gesù dice: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Parlando con un altro di voi, mi diceva: quando vado ad aiutare i bambini al doposcuola, è il momento più bello della mia settimana. Perché? Perché probabilmente servendo quei bambini uno si sente utile e felice, una cosa gratuita che fa, no? Allora, se uno guarda questa esperienza che fa facendo il doposcuola, poi legge questa frase che Gesù stesso, quando ci vedrà vincitori nell'aldilà, si metterà a servirci, perché il paradiso è percepire che l'altro è degno del nostro servizio, è onorarlo, è accoglierlo. Allora vedete che quello che dice Gesù ci spalanca che cosa sarà l'eternità, ma è quello che viviamo qui sulla terra che ci fa anche capire quello che dice il Vangelo. Allora qui voi mi fate tante domande. La cosa più importante è imparare un metodo per trovare la risposta alle domande. E il metodo è entrare in rapporto con Gesù. E come entriamo in rapporto con Gesù? Come Gesù non è un fantasma evanescente, non è un flatus vocis, come avrebbe detto Occam, non è un qualcosa di vuoto, è se la sua parola inizia a parlarmi. E come mi parla? Se illumina la mia esperienza. Ma se alla luce della mia esperienza comprendo meglio il Vangelo. I filosofi direbbero è il circolo ermeneutico della conoscenza, cioè il circolo della comprensione. La parola di Dio illumina la mia esperienza, fa vedere che l'esperienza, il fare il doposcuola con il bambino, ha una profondità eterna e l'eternità sarà servirsi l'un l'altro. Ma io non posso arrivare a quella profondità senza la parola del Vangelo. E questo brano, ad esempio, della casa che ci sono molti posti, mi colpì quando avevo 14 anni E ancora mi parla, adesso che giro per le case, ho detto, caspita, il paradiso sarà passare da una casa all'altra, andare a trovare tante persone, poi lì se parti dagli egiziani, dagli uomini primitivi, arrivi a quelli, chissà quando finisce il mondo, cioè per l'eternità ce n'hai da girare parecchio, ma in case delle più svariate. Ecco, questa cosa qua, come leggere il Vangelo così, è possibile a tutti. Basta partire da una sola frase e ci si spalanca un mondo. Poi, per concludere questo pezzo, ho messo una piccola testimonianza di un santo, San Porfirio. È morto nel 1990, un santo greco. Racconta: una volta ero morto per un po', ero andato all'altro mondo, ho visto le bellezze che ci sono là, non volevo andarmene, mi è dispiaciuto di essere tornato indietro. Se leggete la sua vita, è molto semplice come la racconta, si capisce che è molto vero quello che dice. Dunque, in questo secondo punto ho voluto farvi vedere che il rapporto con la verità, che è la nostra fede, l'incontro con Gesù che si manifesta nelle parole che Lui ci dice, che leggiamo nel Vangelo, ha la stessa forma del rapporto con le persone. Ci si svela qualcosa, ma è un mistero più grande che ci si apre. E tanto più noi paragoniamo quello che leggiamo del Vangelo con la vita cristiana che iniziamo a vivere, tanto più la nostra vita cristiana si illumina e si inizia a intravedere l'eterno, l'anima destinata all'eternità, che è l'unica cosa che rimane. Però il Vangelo è ancora come una testimonianza esteriore. Io credo nell'aldilà, credo nelle cose che dice Gesù perché ci sono scritte dentro il Vangelo. Beh, è già molto. Ma c'è un livello più profondo della fede? Ritorniamo alla domanda: come vivere con speranza, fede, pazienza il tempo della delusione, cioè il tempo della prova? La certezza del rapporto con l'aldilà necessita un testimone interiore, che è lo Spirito Santo, il terzo punto che vi ho lasciato. San Paolo dice: lo Spirito, cioè lo Spirito Santo, attesta, cioè testimonia, al nostro spirito, lo spirito è il vertice dell'anima, che siamo figli di Dio. Come si va a vivere da cristiani nel mondo scristianizzato? Bisogna arrivare a questo punto di certezza, altrimenti sarete sempre assaliti dai dubbi. E allora vi ho messo una testimonianza che poi leggerete voi, non la sto a leggere adesso. Ve la racconto così. È la testimonianza di Madeleine del Brel, una donna che ha vissuto in Francia negli anni 60, e mi ha colpito molto questa donna perché negli anni 60 in Francia, dove viveva lei, era già tutto un mondo scristianizzato come il nostro, 100 anni fa. E quindi mi ha interessato molto perché lei mi indica una strada di vivere il cristianesimo nel mondo scristianizzato. E lei racconta la sua esperienza. Insomma, lei all'inizio era atea e voleva dimostrare che Dio non esiste, perché è una molto intelligente, voleva essere rigorosa, no? Poi a un certo punto gli è nata questa domanda: ma Dio forse potrebbe esistere, no? È passata, prima voleva dimostrare che Dio non esisteva, poi ha detto: ma Dio potrebbe esistere, no? E cos'era cambiato nella sua vita? Che aveva incontrato dei cristiani, i quali, le racconta, parlavano della politica, andavano a ballare, andavano a lavorare, si sposavano, facevano la vita come tutti gli altri, Però in mezzo a questa vita che facevano, poi a un certo punto citavano una parola di Gesù come se Gesù fosse stato vivo. Gesù era un'esperienza che loro vivevano, parlavano, dicevano delle frasi che venivano da quello che aveva detto Gesù. E racconta che ha iniziato a frequentarli, e frequentandoli a un certo punto, era lì una festa e qualcuno ha citato Santa Teresa d'Avila, che dice: 5 minuti al giorno fermatevi e pensate a Dio. Un insegnamento pratico, non in teoria. Come posso dimostrare che Dio esiste? No, pratico. Lei ha iniziato a farlo. Racconta: l'ho fatto quel giorno, è la fine della citazione, e molti altri giorni, e senza misurare il tempo. Vedi, e lì entri in rapporto con Dio, esci dal tempo. Dopo, leggendo e rileggendo, ho trovato Dio. Ma pregando, ho creduto che Dio mi trovasse e che Egli è la verità vivente. Se è una verità vivente, non posso metterlo in un catechismo di domande e risposte. Ragione per cui forse molti hanno abbandonato la Chiesa. Perché se metti Dio in un catechismo di domande e risposte, questi, ma questo non è Dio, me ne vado. Forse, eh? Egli è la verità vivente e che si può amarlo come si ama una persona. Cinque minuti al giorno hanno cambiato la vita di questa donna che poi si è dedicata a Dio e tutta la vita ha servito i poveri in un quartiere poverissimo nella periferia di Parigi e si è dedicata a Dio, ha testimoniato come laica consacrata Cristo in quel mondo, peraltro avendo avuto pochissima gente che si è convertita. Allora, quando abbiamo ripreso questa cosa, piccoli passi possibili, uno di voi, giovane, mi ha fatto una giusta osservazione: ma noi vogliamo fare cose grandi, siamo giovani, vogliamo correre. Però poi dopo ho ripensato a quello che mi ha detto. Piccoli passi possibili vuol dire veramente fare cose grandi. Perché se tu vuoi arrivare in cima alla montagna, non puoi correre come i bambini, perché ti schianti. Poi non ce la fai più. Per arrivare in cima devi fare un passo regolare. Infatti Gesù lo dice: mi siete stati fedeli nel poco, vi darò autorità su molto. Quel piccolo passo possibile che ciascuno di noi deve individuare nella sua vita è perché Gesù inizia a diventare una persona che si ama, come abbiamo meditato nel Natale, che Gesù si fa bambino e noi possiamo abbracciarlo. Dio si trova nell'esperienza pratica. Come tu conosci tua moglie perché l'ascolti quando ti parla, altrimenti non riesci a conoscerla. E così esattamente uguale è con Dio. Quando inizi a frequentare Dio, e Lui inizia a manifestarsi, e questa si manifesta donandoci il suo spirito. Ecco, concludo con questa frase bellissima di San Paolo: lo spirito stesso di Dio testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio, ovvero sia abbiamo un'anima destinata all'eternità. Faccio un esempio. Un esempio dello spirito che abita una di voi mi ha scritto: mio figlio, a causa della scuola, mi dà sempre preoccupazione. Sono stata ai colloqui a scuola con i professori e mi hanno sottolineato tutte le sue mancanze. Uscita da lì ero molto turbata e ho deciso di recitare il rosario a voce alta tornando da sola in macchina. Arrivata a casa ho avuto l'illuminazione di annotarmi con precisione per ogni professore una cosa buona che avevano detto di mio figlio. Quindi, quando l'ho rivisto, sono partita parlandogli di queste cose buone. Lui è già ben consapevole delle sue mancanze. Infatti, non si sottrae mai alle nostre richieste di impegnarsi di più. E valorizzare il buono che c'è in lui è stato proprio un suggerimento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci illumina anche per come vedere gli altri.
La prima domanda. Potresti aiutarmi a capire il titolo della lezione di oggi? Ripercorrendo le tue parole, mi è sembrato di capire che lo spirito è la bellezza nel mistero dell'altro. Ma potresti, con un esempio o un'esperienza, confermarmi o correggere quanto da me capito? Bello.
Allora, rispondo con un'altra testimonianza che volevo leggere, ma poi dopo era troppo lungo, no? Un altro di voi mi ha scritto così: spesso mi sento come gli uomini del mito della caverna descritti dal mito della Repubblica di Platone. Evidentemente ha studiato filosofia chi ha fatto questa domanda, chi mi ha raccontato questa cosa. Sono con le spalle alla luce, la luce è la bellezza, e vedo riflesse davanti a me le verità che cerco, ma sono ombre. I contorni non sono chiari e sono più le cose che non capisco di quelle che comprendo. Ecco, quando noi stiamo davanti a Dio dobbiamo fare questa esperienza, che sono più le cose che non capiamo di quelle che comprendiamo, perché sennò siamo davanti a noi stessi e in fondo anche quando stiamo davanti agli altri. Sono più le cose che non capisco di quelle che comprendo. Ciò che mi fa credere che quelle ombre non siano fantasmi sono i volti luminosi, la bellezza e lo splendore del vero, la bellezza dentro una luce, la bellezza nel volto dell'altro. Sono i volti luminosi di quelli che, rivolti al contrario, vedono fuori della caverna, vedono la luce, i testimoni. I loro volti sono quelli che mi fanno credere. Sono stato nel convento di Saint-Ouen, dove c'è un convento di suore benedettine. Quelle suore, apparentemente fuori dal mondo, hanno i volti luminosi. Se voi prendete la Summa Theologiae di San Tommaso, qual è la struttura? La conoscenza di Dio è possibile a noi attraverso dei testimoni. I santi che vedono la luce più di noi. Infatti, la Summa Teologia è piena di citazioni dei santi che hanno preceduto San Tommaso e il testimone più grande, ovviamente, è Gesù, la Sacra Scrittura.
Ok, la seconda domanda è: l'idea di Dio e l'idea dell'altro sono correlate e si influenzano, ma l'altro mi delude e Dio no.
Bella obiezione. Infatti, San Giovanni dice: Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Invece nell'altro ci sono anche le tenebre del male. E anche dentro di noi. E questa è la bella differenza tra noi e Gesù. Infatti, adesso dopo leggeremo nel Vangelo chi rimane ammesso, Giovanni Battista, uno dei più grandi profeti, il più grande profeta dell'Antico Testamento, quando vede Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio, ecco uno che è puro. Dentro nell'altro c'è anche il male e ci delude, no? Ma guarda, il male è anche dentro noi stessi, infatti noi rimaniamo delusi poi da noi stessi. Questa delusione è molto importante. Qual è l'analogia tra il rapporto con l'altra persona e il rapporto con Dio? È che se io sono arrabbiato perché l'altro mi delude, in fondo sono arrabbiato con Dio che permette il male che l'altro mi fa. Perché molti dicono Dio non c'è, ha permesso Auschwitz, cioè ha permesso il male. Ma se io sono arrabbiato con Ilaria perché mi delude, alla fine sono arrabbiato con Dio. La delusione che noi viviamo nel rapporto con le altre persone è fondamentale per farci capire che le altre persone non sono Dio. Infatti anche verso il Papa, no? E vedere che nella Curia Romana, insomma, non è che è tutto luce, mi spiego? È vero che nella Curia Romana ci sono tanti preti che lavorano silenziosamente per il bene della Chiesa, di cui nessuno mai parlerà e di cui nessuno saprà nulla. Però è anche vero che certe cose che riportano i giornali, di litigi tra vescovi, cardinali, preti, cose, sono anche qualcosa di vero, non è tutto inventato. Ma tutto questo, alla fine, cosa ci deve far guardare? Guardare a Gesù. La delusione dell'altro è un passo fondamentale per conoscere Gesù. Perché voglio dire, se Ilaria non mi deludesse mai, sarebbe la Madonna, e non lo è. Cioè, nessuno di noi è il santo dei santi, cioè Gesù Cristo. Le parole della Messa sono importanti, perché sono una stratificazione di santi che ce le hanno trasmesse con una profondità infinita. Quando noi diciamo nel Gloria: tu solo sei santo, tu solo altissimo Gesù Cristo, è perché gli altri ci deludono. Però non voglio fermarmi a questo. Platone come è arrivato a Dio? Ha incontrato Socrate che gli ha aperto la strada a Dio, poi lui, che era un nobile, credeva nella Grecia, no? Credeva negli ideali della sua città, assistito a una delle più grandi ingiustizie della storia. Il più giusto degli elleni condannato ingiustamente a morte dai suoi parenti, perché lui era nobile. Tra quelli che hanno ammazzato Socrate c'erano anche dei suoi parenti. E lui è caduto in depressione perché dice: allora è tutto finto. Finché ha capito, no, Socrate aveva un'anima e quello che mi ha trasmesso è vero, anche se il mondo qua sulla terra è ingiusto. Gli ha fatto scoprire il mondo dell'aldilà, giusto? Quindi arrivare a Dio per la delusione degli uomini è buono, ma non è l'ultima parola. Infatti, negli scritti di Platone magnifici rimane un'ultima tristezza, un'ultima disperazione della vita sulla terra. Cristo invece, lo Spirito Santo, con la sua luce e proprio l'esempio che ho raccontato della mamma, ci fa vedere che cosa c'è di buono nell'altro. Perché il demonio ci fa vedere che cosa c'è di male nell'altro, per toglierci la speranza, per toglierci la speranza che la persona che abbiamo di fianco possa santificarsi. Proprio l'esempio che ha raccontato della mamma che ha detto il rosario, e poi, cioè, non è che il figlio non aveva più i difetti che gli hanno detto i professori, ma lei ha iniziato a vedere il punto buono del figlio, che tra l'altro, ora racconto questo episodio, non so se l'ho già raccontato, una ventina d'anni fa ero lì in seminario, Don Massimo invitò Borni a cena, uno dei più grandi psichiatri italiani, e mentre parlavamo a tavola gli ho fatto questa domanda: ma come fa a curare i malati psichici, che è una cosa difficilissima, no? Cioè, la malattia psichica mi spaventava a morte, perché è una cosa così incomprensibile. E lui ha detto, e lui ha dato questa risposta che mi si è stampata dentro la memoria. Ha detto: tu devi trovare il punto sano e agganciarti lì. Allora puoi aiutare la persona a crescere, puoi aiutare uno anche a guarire. Allora, questa capacità di vedere il punto sano nell'altro, il punto buono, necessita la luce di Dio, la bellezza dell'altro, soprattutto vedere che ha un'anima immortale ed è destinato alla santità come io stesso sono destinato alla santità, pur vedendo dentro di me il male reinsorgere. Però l'incontro con Gesù mi dà questa speranza.
Allora, un'altra, forse anche collegata a questa. Vedere Dio nell'altro o in me è la cosa più difficile. Bisognerebbe essere sempre innamorati. Come si può fare?
Partiamo dalla prima.
Allora, l'idea di Dio e l'idea dell'altro sono correlate e si influenzano, ma l'altro mi delude e Dio no. Vedere Dio nell'altro o in me è la cosa più difficile e bisognerebbe essere sempre innamorati.
Bravo. Allora, per essere sempre innamorati bisogna innamorarsi di Dio, proprio perché l'altro mi delude. Platone cosa dice? Cos'è l'innamoramento? Che cosa succede nell'innamoramento? Nell'innamoramento noi vediamo l'altro alla luce di Dio, ma non l'altro com'è veramente, com'è in Dio. Infatti gli amici dell'innamorato che cosa vanno a dirgli? Ma non la vedi quella che ha un casino di difetti? E quello lì non vede niente, è accecato dall'amore, dicono. Infatti, quelli che non credono nell'amore dicono che l'amore è un'illusione, no? E invece Platone dice: no, l'amore mi fa vedere Dio nell'altro, la luce di Dio nell'altro, come Dio vede l'altro. L'innamoramento è un anticipo della visione beatifica nell'altro, questo dice Platone. Poi però, dopo, andando avanti, oddio, inizia a vedere i difetti, le cose che non vanno, e dici, no, mi sono illuso, avevano ragione gli amici scettici, è meglio non sposarsi, perché tanto ti delude chiunque ti sposi, ti sarai sempre deluso, no? Quegli scettici lì al bar che poi non hanno deciso di sposarsi. Quello che accade nell'innamoramento, che tu vedi l'altro in Dio, non è ancora del tutto realizzato. Infatti il marito e la moglie, o gli amici, o la nostra comunità, siamo affidati l'uno all'altro perché, come Dio ci vede, possa maturare finché noi diventiamo a immagine di Dio. Ma questo è un cammino. È un compito affidato a noi stessi di curare la nostra anima, di santificarla, e le anime delle persone che ci sono accanto. Perché un giorno possiamo essere anche noi, diciamo, fatti di luce e non più anche di tenebre. Ora, per rimanere innamorati, avendo attraversato la delusione, è necessario innamorarsi di Dio, che è luce, in Lui non ci sono tenebre e quindi non ti delude. E qui ritorniamo alla seconda lezione che abbiamo fatto, perché tutte le lezioni sono collegate. Come faccio a innamorarmi di Dio? Devo scoprire che continuamente Dio mi corteggia. Cioè Lui è innamorato di me. E continuamente mi fa dei doni per manifestarmi il suo amore. Ma io devo fermarmi e iniziare a guardarli. E allora quando vedo che Dio continuamente mi dona, ad esempio mi dona a voi, stasera, le testimonianze che ho letto, e allora ti si accende l'amore per Dio. Rileggo questo passaggio della Del Breil con cui ho concluso. Pregando ho creduto che Dio mi trovasse. Gesù, adesso stiamo mettendo al centro Gesù. E Gesù cosa fa? Va in giro a cercare la gente. Va, andiamo nell'altra città, andiamo anche da loro, e andiamo da quegli altri. No, fermiamoci qua che abbiamo successo. E qua facciamo il business, lì nella città di San Pietro abbiamo iniziato, avevano avuto un grande successo, facciamo il business qua, ci vengono dietro. No, andiamo da un'altra parte. Anche là, Gesù viene a cercarci. Pregando ho creduto che Dio mi trovasse e che Egli è la verità vivente e che si può amarlo come si ama una persona. Il segreto, diceva sempre la Corbella nel libretto che abbiamo fatto della regola, il segreto della vita è lasciarsi, qual è la frase?
Tu la sai, sì, sì, sì.
Sì. Il segreto della vita è nascere e lasciarsi amare, adesso dovrei ritrovarlo.
Il segreto della vita è nascere e lasciarsi amare, cioè nascere, riconoscere di essere amato, voluto, figlio di Dio, è nascere continuamente, è rinascere continuamente dall'acqua del battesimo, è rinascere. Quello che dice San Paolo, lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, che in questo momento siamo creati da Dio, che è innamorato pazzo di noi e cerca mille modi per farcelo comprendere. E allora così si può essere innamorati tutta la vita. Infatti i santi sono degli innamorati di Dio. Ma sono innamorati di Dio perché? Perché hanno scoperto che Lui continuamente, c'è Gesù e va in giro, gli va incontro, gli dice delle cose, gli manda delle persone e continuamente, se tu gli lasci lo spazio, scopri che questa qua è una cosa grandissima, che Dio ha fatto tutto il mondo per comunicarci il suo amore.
Dio è un mistero e l'altro è un mistero. Tante volte noi stessi siamo un mistero e abbiamo idee su come dovremmo essere o anche solo su come gli altri ci vedono. Come possiamo guardarci e vederci per chi siamo, essere figli di Dio con tutti i limiti che abbiamo?
Adunque San Paolo, capitolo 13 della lettera ai Corinti, dice: la nostra conoscenza è imperfetta. È imperfetta la nostra profezia, cioè la capacità di vedere il futuro. Adesso vedo come in uno specchio, vedo in mezzo a delle ombre, come diceva il nostro amico, non vedo bene. Un giorno conoscerò come sono conosciuto da Dio. Noi non possiamo, prima di entrare in paradiso, avere la visione beatifica di noi stessi e degli altri. Che cosa saremo sarà svelato in maniera definitiva nell'aldilà. Se noi non accettiamo questa dimensione di mistero, Padre Pio, che voglio dire gli altri li conosceva perché vedeva nelle anime degli altri, vedeva i peccati, vedeva le persone a distanza, si biloccava, dice: io sono un mistero a me stesso. San Giovanni, il più grande profeta dell'Antico Testamento: chi sei? Io non sono il Cristo. Allora chi sei? E lì è cosa? Io non sono questo, sono una voce. Cosa sono? Non lo sapeva neanche lui. Io aspetto colui che mi rivela me stesso. È guardando a Cristo che si svela che cosa siamo noi. Che l'uomo peccatore limitato è destinato a diventare come Cristo. Che cos'è l'uomo? Lo si capisce guardando Gesù. È quello il progetto originario. E noi siamo tutti destinati a quello. E guardando a Gesù inizia a illuminarsi cos'è l'altro. È un figlio di Dio, è tuo fratello. È un figlio da quello lì con i difetti, è quello lì, è amato da Dio, e anche tu. Un mistero. Quando diciamo la parola mistero, non diciamo qualcosa di solamente oscuro. Il mistero è qualcosa che si rivela. Quando leggi un giallo, che cos'è interessante? Che si rivela piano piano, t'attira a andare avanti a conoscere la fine, no? Ma è un mistero che si svela. Si svela positivamente, ma se tu non accetti che l'altro rimane mistero e che Dio rimane mistero e vuoi illuminare tutto con la luce artificiale dell'illuminismo e della scienza, prima togli tutto il gusto. Infatti la gente dice: il paradiso sarà una noia, perché? E cosa facciamo in paradiso? Certo, se tu c'hai l'immagine di Dio come delle cose che tu controlli, cioè... Ma se è un mistero, tutta l'eternità sarà sempre un qualcosa di nuovo. E questo inizio di eternità lo puoi iniziare a vivere quando inizi a vivere la vita come una continua rivelazione di Dio. Ma ci sono tante cose che ancora non ho capito di me stesso, degli altri e di Dio. Sì, però c'è anche tanta luce, perché noi ci lamentiamo tutto il tempo di quello che non capiamo di Dio, degli altri, eccetera. Ma se iniziamo a leggere il Vangelo, quello si inizia a svelare. Se iniziamo a pregare, si svela. Se tu inizi un dialogo con le persone, no? Ad esempio il gruppo dei più giovani, io non riuscivo mai, questo gruppetto nuovo che seguo, fanno il primo anno, secondo di università, non riuscivo mai a entrarci in rapporto. Una volta uno a un incontro ha detto una cosa che non so, non mi ricordo neanche più, la mia mente ha fatto un passo, la volta dopo ho cambiato la domanda all'incontro, hanno iniziato a parlare. Cioè, hanno iniziato a svelarsi. Io gli facevo le domande sbagliate, perché avevo in mente quelli del gruppo precedente e pensavo che, come avevo fatto col gruppo precedente, avrebbe funzionato con quell'altro. Invece non funzionava e continuava a schiantarmi, finché a un certo punto, tac, c'è stato un qualcosa che mi ha fatto entrare in rapporto con loro, e gli ultimi incontri che abbiamo fatto sono stati interessantissimi. Ah, allora, prima Dio è un mistero e l'altro è un mistero.
Sì. Come possiamo guardarci e vederci per chi siamo? Essere figli di Dio con tutti i limiti che abbiamo.
Il limite non è un male, è semplicemente il fatto che non siamo Dio. Il problema è il peccato, è il male che facciamo. Ma questo è la prossima volta. La lotta contro il male, il demonio, è quello lì. Anche come distinguere nell'altro, cioè gli spiriti, perché uno può essere abitato dallo spirito del male, l'altro dallo spirito del bene. Spesso uno certe volte apre la porta al demonio, certe altre a Dio, e così. Speriamo di non aprire la porta al demonio. È impossibile non aprirla senza la grazia di Cristo. Perché il demonio è più intelligente di noi, ci frega sempre, a meno che noi abbiamo l'arma segreta. L'arma segreta che è Gesù, e allora lui è l'umiltà, è l'arma segreta, è l'umiltà. Ma appunto questo qua sarà lo svolgimento delle prossime volte.